È molto bello che ci troviamo a celebrare questa nostra ultima messa qui a Fatima nella cappella che ricorda l'angelo della pace, cioè l'inizio di Fatima. Allora, in questo modo è come quasi un circolo che si chiude, no? E mi sembra molto bello anche che in questa Eucaristia siamo portati a guardare a Gesù, nostro pastore. Dobbiamo capirla bene questa metafora del pastore, perché altrimenti rischiamo di farci sfuggire qualcosa. Mi spiego meglio. Ai nostri occhi, di moderni cittadini tecnologici, l'immagine del pastore evoca un'immagine di grande tenerezza. Pensiamo ai pastorelli di Fatima, per esempio. Quindi quando guardiamo loro, la semplicità della loro vita, poi sono bambini, ci sentiamo prendere dalla tenerezza. Ma il popolo di Israele era un popolo di pastori. Conoscevano molto bene la realtà della vita del pastore, che è una vita durissima. E quindi di sicuro non stavano lì a indulgere in certi sentimentalismi sentendo parlare dei pastori. La verità è che la metafora del pastore è comunemente usata nell'Antico Testamento per indicare il re. Il re è il pastore del popolo. Dunque, quando Gesù si presenta come il buon pastore, in realtà non sta dicendo che è il pastorello buono, mite, tenero, dolce, che ci fanno vedere sui santini. No, sta dicendo che lui è il buon re, il re vero, il re giusto. E questo si capisce dal fatto che il verbo che più ritorna in questo brano del Vangelo è il verbo guidare. La prima funzione del pastore è quella di guidare. Allora, se Gesù è il nostro re ed è colui che ci guida, evidentemente noi siamo quelli che devono seguirlo. Allora, il fatto che Gesù si dica pastore implica che noi siamo chiamati all'obbedienza, che noi siamo chiamati alla sequela. È per questo che negli Atti degli Apostoli, abbiamo sentito nella prima lettura, Pietro si rivolge agli ebrei, dico: sappiate che Dio ha costituito Signore e Cristo quello che voi avete ucciso. Cioè a dire, voi avete rifiutato l'uomo che Dio aveva designato per guidare il popolo alla salvezza. L'avete rifiutato e l'avete ucciso. È per questo che si sentirono trafiggere il cuore di dolore gli ebrei, perché capirono in quelle parole che avevano perso una grandissima occasione, appunto del loro bene e della loro vita. Cosa fa il pastore? Il pastore guida il gregge. Ora, voglio farvi notare alcune cose brevi di questo brano del Vangelo. Dove lo porta? Ecco, noi, questa immagine è legata all'immagine oleografica del pastore, noi pensiamo che il pastore è quello che porta il gregge al sicuro, che lo fa stare a posto, che lo fa stare tranquillo. Ma non è quello che dice Gesù in questo brano del Vangelo. Ve lo rileggo. Egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, dopo parliamo di questo ciascuna per nome, egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. Non dentro al sicuro, fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti ad esse e le pecore lo seguono. Allora, Gesù ci conduce fuori. Questo è un tema che è molto caro al Papa. Il Papa sempre parla di questa Chiesa che è una Chiesa in uscita, vero? Allora, la Chiesa non è fatta per essere un luogo sicuro, comodo, tranquillo, un posto dove stare in pace, sto con i miei amici, sto con i miei fratellini, ci diciamo il nostro rosario insieme, stiamo tanto bene. No. Il pastore ci conduce fuori. Il pastore non vuole che noi stiamo dentro al sicuro. Il pastore ci porta fuori. Anzi, addirittura, perché cambia il verbo, ci spinge fuori. Cioè non soltanto ci esorta a uscire, ma proprio ci porta via dalle comodità, ci porta via dalle sicurezze. Guai a noi se scegliamo l'inganno della vita comoda nella sacrestia. Il cristianesimo non è fatto per questo, né? Il cristianesimo è fatto per annunciare, per testimoniare, il che significa per uscire. Il Signore ci vuole testimoni, missionari. E conduce, il pastore conduce le sue pecore fuori chiamandole ciascuna per nome. Questa è una cosa bellissima. Il Signore ci chiama per nome, ci conosce, uno per uno. E questo è straordinario perché significa che Dio non è un Dio generico. Il Dio... Dio, sapete, adesso vi rivelo un segreto. Dio non ama l'umanità, proprio per niente. Perché? Perché l'umanità non esiste, l'umanità è un'astrazione. Dio ama gli uomini, uno per uno. E c'è una grandissima differenza in questo. Perché non è un Dio astratto, è un Dio concreto, personale, un tu. E quindi è uno con cui rapportarsi faccia a faccia. Io quando vengo qui a Fatima rimango sempre impressionato. Dopo il pellegrinaggio chiacchiero un po' con i pellegrini, di solito, quando non sono stremato e crollo addormentato sul sedile d'aereo. E la cosa che è interessante è questa, che noto che ognuno si riporta a casa una parola, ma una parola diversa, una per ciascuno. Perché è proprio così che agisce il Signore, cioè parla a ciascuno personalmente. Succede la stessa cosa quando predico nelle mie omelie. Sempre capita che c'è qualcuno che mi ringrazia e dice: ah padre, che bella omelia che ha fatto, bene. Quando ho un po' più di tempo mi fermo a chiacchierare e gli chiedo: che cos'è che ti ha colpito dell'omelia, che cos'è che ti ha impressionato? E ognuno mi dice una cosa diversa. Ci sono delle persone che mi dicono: ah guardi, mi è piaciuta tanto quella frase che io non mi sono mai sognato di dire, però l'ha sentita. Capite che voglio dire? Ed è interessante che sia così, perché è veramente lo Spirito Santo che parla, non il predicatore, è veramente lo Spirito Santo che parla nel cuore, uno per uno, ciascuno con il suo nome. E questo è molto importante. Ultima cosa, perché il brano del Vangelo è talmente ricco che se lo commentiamo tutto non finiamo più. Per quanto sono sicuro che anche a voi piacerebbe rimanere un'altra settimana, vero? Allora, ecco, notate questo. Gesù qui usa due metafore, in realtà. La prima, abbiamo detto, si paragona al pastore, cioè al re. La seconda poi dice: io sono la porta. Ecco, sta roba che Gesù è la porta è fondamentale. Perché? Che cosa vuol dire che Gesù è la porta? Vuol dire che solo passando attraverso Gesù noi abbiamo accesso a Dio. Noi non abbiamo nessuna speranza di conoscere Dio se non passando attraverso Gesù. Lo dice in tutti i modi nel Vangelo di Giovanni. La frase più famosa, forse: nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. Cosa vuol dire che nessuno può conoscere Dio se non per mezzo di Gesù? Che nessuno può capire che Dio è Padre. Gli uomini, con la loro intelligenza, con la loro riflessione, con la loro meditazione, possono arrivare a concepire che esiste un Dio, che esiste un Dio creatore, Signore di tutte le cose. Questo gli uomini lo possono capire, lo hanno capito. Ci sono grandi religioni che sono basate su questo principio, l'Islam è basato su questo principio. Ma una cosa manca, una cosa essenziale. L'uomo non può concepire che Dio sia Padre. Ecco l'elemento mancante. Nessuno mai è arrivato a comprendere Dio come Padre. Perché? Perché nessuno poteva farlo senza conoscere il Figlio. Per capire che Dio è Padre bisogna conoscere il Figlio e bisogna sperimentare se stessi come figli, cioè intuire questo legame unico, specialissimo, che si stabilisce tra Gesù e il Padre. Ecco perché Gesù è la porta, perché nessuno può andare a Dio attraverso di Lui. Però, attenzione, perché Gesù non è la porta, soltanto la porta per andare verso Dio. Notate una cosa interessante che dice. Io sono la porta delle pecore. Ecco, se uno entra attraverso di me sarà salvo. Dunque, solo chi entra attraverso Gesù può veramente conoscere Dio e quindi è salvo. Entrerà, uscirà e troverà pascolo. Questo è interessante. Gesù non è soltanto la porta per entrare. Gesù è anche la porta per uscire. Prima abbiamo parlato di questa chiesa in uscita, abbiamo parlato di questa chiesa che deve seguire il pastore sui sentieri del mondo. Benissimo. Ma lo deve fare passando attraverso la porta che è Cristo. Questo è fondamentale. È vero, noi siamo chiamati alla missione, è vero, noi siamo chiamati alla testimonianza, è vero, noi siamo chiamati all'annuncio, sì. Ma all'annuncio di cosa? Alla testimonianza di cosa? Alla testimonianza di Cristo. Noi dobbiamo uscire, andare verso il mondo, passando attraverso Cristo, non passando attraverso le nostre idee, non passando attraverso la nostra bravura, non passando attraverso la nostra logica, non passando attraverso la nostra metodologia, no! Noi siamo chiamati ad andare incontro agli uomini passando attraverso Cristo. Capite la differenza? Noi tante volte abbiamo questo atteggiamento, vero? Da che cosa si vede la differenza? Si vede subito la differenza dall'atteggiamento che noi abbiamo nei confronti degli altri. Perché quando noi portiamo delle nostre idee, anche senza rendercene conto, inconsapevolmente, ci mettiamo nell'atteggiamento di quello che vuole convincere l'altro. E quindi facciamo dei gran ragionamenti, eh? Ci comportiamo più o meno come un venditore di auto usate. Cioè cerchiamo di convincere la persona a cui stiamo parlando che il prodotto che noi gli vendiamo, il prodotto Gesù, è il prodotto di cui lui ha assolutamente bisogno. Facciamo proprio come la pubblicità, no? Prendi Gesù e vedrai che sarai felice per tutta la vita. Sembra la pubblicità di un cioccolatino, non lo so. A vedere la pubblicità della Magnum si direbbe che fa la... Ecco, noi facciamo così. Noi facciamo così. Ma questo non è passare attraverso Gesù, capite? Questo è passare attraverso noi stessi. Invece, il testimone ha un atteggiamento completamente diverso. Non sta cercando di vendere un prodotto, non sta cercando di convincere nessuno. Il testimone si limita a dire ciò che ha visto e udito. E perché lo dice? Perché vuole bene. Perché vuole bene. Questo che ti dico ha fatto felice me. E te lo dico perché ti voglio bene, voglio che sia felice anche tu. Non ho bisogno di cercare di convincerti. Capite? È una differenza sottile. Io vorrei che voi foste attenti per distinguere la differenza tra i due atteggiamenti. Ma sicuramente quello che fa la differenza è se passiamo attraverso la nostra cultura, attraverso le nostre idee, attraverso il nostro punto di vista, attraverso il nostro ragionamento, oppure se passiamo attraverso la nostra esperienza, se passiamo attraverso il fatto di aver fatto un incontro personale con Cristo. Intendiamoci. In un'omelia bisogna sempre stare attenti a quello che si dice. Allora, non sto dicendo che la cultura cristiana è una cosa brutta, eh? La cultura cristiana è fondamentale, però serve dopo, non serve prima. Cioè, non è la cultura che converte, capite? La cultura serve a consolidare una conversione che è già accaduta. Ma non posso convincere le persone a botte di cultura, a botte di teologia. Non posso convincere le persone ragionandoci, perché la conversione è un'esperienza, è un incontro. Dunque l'unica cosa che posso fare è rendere possibile questo incontro con Cristo attraverso di me, attraverso il fatto che io l'ho incontrato. Il momento del ragionamento, il momento della riflessione è essenziale, perché senza una cultura cristiana la conversione si perde rapidamente. Capite? Voi vi convertite, ma se poi questa conversione non diventa cultura, cioè non diventa vita vissuta, non diventa riflessione, ragionamento, eccetera, eccetera, in 6 mesi ve la siete già persa. Quindi la cultura cristiana è essenziale per consolidare quello che è accaduto nel momento della conversione. Ma non è attraverso la cultura che passa la conversione. Quella avviene prima. Avviene attraverso l'incontro, avviene quindi attraverso la testimonianza. Noi quasi sempre facciamo l'errore di rovesciare le cose. Cioè, prima spieghiamo le cose alla gente, prima gli facciamo la catechesi, e poi dopo che gli abbiamo fatto la catechesi, pretendiamo di fargli incontrare Cristo. In questo modo che cosa succede? Cioè, Cristo passa tutto di qua, attraverso la testa. E non è un incontro autentico, non è un incontro vero. Ammesso che passi attraverso la testa, cioè ammesso che la persona a cui stiamo parlando non si metta sulla difensiva e invece fermi ogni possibilità di dialogo. Io amo tanto venire a Fatima per questa ragione, perché qui a Fatima nessuno ti fa discorsi. Che bello, qui a Fatima si fa proprio l'esperienza dell'incontro e basta. Poi i discorsi li fa Don Fabio Ferrocchio, ma l'esperienza dell'incontro qui si fa, e questo è quello che rende fortissimo questo posto, che rende fortissima la vita passata qui. Quando si vede questa gente pregare, specialmente i portoghesi, che sono commoventi, qui si fa veramente l'esperienza dell'incontro con Cristo attraverso la fede di un popolo, attraverso la fede della Chiesa, che però diventa la mia fede, che diventa la mia esperienza, che diventa il mio incontro, che diventa la mia porta, che diventa il pastore che chiama per nome me. Poi si torna a casa, si ripensa, si medita, si ragiona, ci si costruisce sopra, magari si cambia vita perfino, e allora a quel punto la conversione diventa cultura. Ecco, ci conceda il Signore di portarci questo a casa, alla fine di questo pellegrinaggio, cioè l'incontro con il buon pastore che ci fa entrare e soprattutto ci fa uscire. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente. Gesù Cristo.